In mezzo a questo serra-serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. A metà del capitolo ottavo, mentre Renzo e Lucia tentano il matrimonio di sorpresa e Don Abbondio si ribella e tenta di ostacolare la loro iniziativa, il narratore entra nel racconto e coinvolge il lettore in questa necessità. Non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. È un procedimento abbastanza consueto che Manzoni adopera nel romanzo. Interrompe il racconto per aggiungere una riflessione. Sono proprio queste riflessioni che ci interessano in modo particolare perché sono spunti preziosi di meditazione, autentiche briciole di sapienza. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza d'un oppressore, eppure alla fin dei fatti era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a fatti suoi, parrebbe la vittima, eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Molte volte l'apparenza non corrisponde alla realtà. Renzo sembrava un oppressore, ma in realtà era oppresso. Certe volte chi alza la voce sembra oppressore, ma può essere l'oppresso. E Don Abbondio, che faceva i fatti suoi, che sembrava tranquillo, in realtà era lui che faceva un sopruso. Non era la vittima, era lui che non faceva giustizia, e la ingiustizia dei prepotenti arriva a segno perché c'è qualcuno che collabora, perché qualcuno non fa il proprio dovere e permette all'ingiustizia di trionfare. Le apparenze devono essere guardate con intelligenza e per formulare un giudizio abbiamo bisogno di conoscere bene le realtà dei fatti. Non basta una visione superficiale o il sentito dire di qualche episodio che ci riguarda per poter capire chi è l'oppresso e chi è l'oppressore. Spesso le cose non sono come sembrano e quelli che fanno la vittima, talvolta, se non spesso, sono loro che fanno dei soprusi. Così va spesso il mondo, voglio dire, così andava nel secolo XVII, con la battuta ironica introduce un po' di ironia e di umorismo. No, non va sempre così, allora andava così, però è proprio il modo per dire il mondo va sempre così. Quando Agnese riferisce al cardinale che il curato non ha fatto il suo dovere, poi ci tiene a precisare: non lo sgridi, perché intanto, capitasse di nuovo l'occasione, farebbe lo stesso. Agnese è una donna saggia, pratica. Sgridarlo non serve a niente, intanto farebbe lo stesso se si trovasse in una situazione analoga. Ma alla fine, nel capitolo 38, l'ultimo del romanzo, il nodo ormai si scioglie. Finalmente arriva la notizia che è arrivato un marchese successore di Don Rodrigo e Don Abbondio si accerta che sia veramente morto. E quando è sicuro che quello là è veramente morto, si scioglie, diventa un altro. E si mette a scherzare con Renzo e Lucia, Agnese, la mercantessa presente nel suo studio, si rilassa e ride. Cioè, dice, beati voi che siete giovani, che avete ancora la vita davanti, io invece ormai, cosa volete? Senectus ipsa est morbus. Ora, disse Renzo, parli pur latino quanto vuole, che non me ne importa nulla. Ah, tu l'hai ancora col latino, eh? Bene, bene, t'accomoderò io. Quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò, latino tu non ne vuoi, vattene in pace, ti piacerà? So quel che dico, rispose Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura, quello è un latino sincero, sacrosanto, come quel della messa. Anche loro, lì, bisogna che leggano quel che c'è sul libro. Parlo di quel latino birbone, fuor di chiesa, che viene addosso a tradimento nel buono d'un discorso. Per esempio, ora che siamo qui, che tutto è finito, quel latino che andava cavando fuori, lì, proprio in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose, che so io? Me lo volti un po' in volgare ora. Sta zitto, buffone, sta zitto, non rimestar queste cose, che se dovessimo fare i conti, non so chi ne avanzerebbe. Io ho perdonato tutto, non ne parliamo più, ma me ne avete fatti dei tiri. Di te non mi fa specie, che sei un malandrinaccio. Ma dico quest'acqua cheta, questa santerella, questa madonnina infilzata che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già, lo so io chi l'aveva ammaestrata, lo so io, lo so io. Così dicendo accennava ad Agnese col dito che prima aveva tenuto rivolto a Lucia. E non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesse quei rimproveri. Però è sempre lo stesso. Io ho perdonato tutto, dice. Io. È perché gliene viene ancora lui. Sono loro, malandrinacci, madonnine infilzate, che gliene hanno fatti dei tiri. Quella notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina insolita da gran tempo. E saremmo ancora ben lontani dalla fine se volessimo riferir tutto il rimanente di quei discorsi che lui tirò in lungo, ritenendo più di una volta la compagnia che voleva andarsene e fermandola poi ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlar di bubbole. Ormai non ha più paura, adesso ha voglia di parlare, ma pensa sempre solo a se stesso. Non si sente più vittima, ma continua a essere l'oppressore, anche scherzando, anche divenendo bonario. Anche in questo caso l'apparenza non mostra la verità, perché continua a essere un oppressore che fa soprusi, anche quando fa il suo dovere. È diventato più simpatico, ma nella sostanza resta sempre lo stesso. Aveva ragione Agnese. E invece la storia cambia quando una persona cambia. Molte persone, quasi tutte quelle del romanzo cambiano. L'unico che non cambia è Don Abbondio.